Allora ci inoltriamo nel terzo tema di questa giornata, terza parola da rivisitare, la parola sacrificio. E questo necessita, come stamani, di un discorso un pochino più ampio, tutto il tema del sacrificio, la sua logica, ha come fondamento ovviamente l'Antico Testamento e bisogna partire dalla situazione che Gesù poteva vedere a Gerusalemme. Voi sapete che Gesù scendeva, pare ogni anno, anche con la sua famiglia, a Gerusalemme, o salisse meglio, perché Gerusalemme è 800 metri, quindi saliva a Gerusalemme a vivere la Pasqua nel Tempio di Gerusalemme. Ora, quello che Gesù è reso anche dai film, c'è qualche film che fa vedere quello che succedeva nel Tempio, di cui Gesù era spettatore, che certamente deve averlo impressionato, e che intorno al Tempio di Gerusalemme vi era un'organizzazione impressionante. Pensate che lavoravano circa 20.000 sacerdoti nel Tempio, su una popolazione, tolto la Pasqua, perché nei giorni di Pasqua si moltiplicavano le presenze in Gerusalemme, diciamo nei tempi soliti, su circa 1 milione di abitanti il Tempio vedeva l'azione di 20.000 sacerdoti divisi in 24 turni bisettimanali. A questi 20.000 sacerdoti c'erano i leviti, che erano degli aiutanti, con funzione di musici, guardiani. Comunque si pensa che nel Tempio lavorassero dalle 50 alle 60.000 persone. Il Tempio di Gerusalemme era immenso, immenso. Le loro funzioni cominciavano prima dell'alba. Anzitutto la prima cosa da fare era ripulire l'altare dalle ceneri del giorno precedente, poi, trasportate le ceneri dall'altare sul pavimento, gli altri sacerdoti si affrettavano a purificarsi mani e piedi, salivano all'altare, portando via i resti delle vittime del giorno precedente. Quindi prima fase all'alba, ripulire. Solo all'alba si portava l'agnello da sacrificarsi e tutti gli utensili necessari, si dava da bere all'agnello da una coppa d'oro e ci si assicurava che non avesse difetti. Come ho detto stamattina, l'agnello da purificarsi doveva essere perfetto, senza macchia, perfetto in tutte le sue parti. Sempre siamo all'alba, quindi un sacerdote, passando dall'interno, apriva la grande porta del santuario. Quindi quando tutto era ormai pronto per questa nuova giornata di sacrifici, di olocausti, di attività del Tempio, si aprivano le porte del santuario. L'apertura delle porte del santuario era un momento solennissimo. Pensate che erano portali. Voi sapete che il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto nel 70 d.C., quindi quello che ci rimane sono delle ricostruzioni, possiamo arrivare a sapere più o meno com'era, anche dai disegni, dalle stampe, e non è più stato ricostruito il Tempio di Gerusalemme. C'è qualcuno che vorrebbe che venisse ricostruito, gli ebrei ortodossi, anche perché dicono che qualora il Tempio venisse ricostruito arriverebbe il Messia, quindi c'è motivo di credere, questa è la motivazione per cui ci terrebbero veramente che venisse ricostruito. Ci sono anche i soldi, pensate che ci sono già i soldi per poterlo ricostruire già anche molti, ci sono delle associazioni ebree che da anni raccolgono, ancora adesso se andate in alcuni posti di Gerusalemme vi siete invitati a fare un'offerta per la ricostruzione del Tempio. Quindi tutto pronto, basta costruirlo, con tutte le... ma se andiamo avanti così, con l'aiuto di Trump, chissà che riesca, ma... Comunque, le porte dovevano essere enormi, e ci volevano decine di persone aprire questi portali, devono essere portali bronzei, che venivano aperti, e si dice, le testimonianze dicono che il rumore dell'apertura delle porte si sentivano fino a Gerico. Gerico dista 25 chilometri da Gerusalemme, quindi questo rumore in cima al monte, Gerusalemme in cima, e sotto a 400 metri sotto il livello del mare c'è Gerico, quindi c'è questo rumore che invade, quindi deve essere veramente un momento di grande impressione. Gerusalemme, il Tempio, quindi è il luogo dei sacrifici con tutto quello che gira intorno. Sono ovviamente sacrifici animali domestici. La vittima veniva sgozzata, il sangue veniva versato sull'altare, il resto macellato e poi consumato completamente sull'altare. L'animale consumato, quindi bruciato, viene chiamato olocausto. Apro una parentesi, voi sapete che gli ebrei non accettano, quando si parla di Shoah, non accettano il termine olocausto, perché l'olocausto per loro è un momento sacro di offerta alla divinità di qualcosa, quindi è improprio usare quello che è successo in quegli anni col termine di olocausto. Come
mai, sapendo che per loro è un bonus, tutti usiamo
non si dovrebbe usare, ecco, quindi adesso che lo sapete non usatelo. Loro usano Shoah, che è un altro termine, ma non olocausto. Shoah vuol dire distruzione, vuol dire consumazione, ma non ha un senso religioso, quindi questo è importante. Gli ebrei, l'idea di bruciare la vittima, di sacrificare una vittima, è proprio questo, era intriso in tutti gli ebrei, era la Torah che invitava ovviamente a questo atto religioso, cioè per comunicarsi, per avvicinarsi a Dio bisognava sacrificare un qualcosa, un animale in questo caso. C'è Deuteronomio che dice: non avvicinarti a Dio a mani vuote, quindi chiunque entrasse nel Tempio doveva portare un animale. Quindi c'era l'animale sacrificato sull'altare, ma chi si presentava doveva presentare anche un animale. Se uno era ricco doveva portare un quadrupede, se invece si era poveri bastava anche un uccello, un volatile. Infatti i genitori di Gesù che portano Gesù al Tempio per riscattarlo, cioè Giuseppe e Maria, Gesù fa parte paradossalmente di una famiglia molto religiosa, lui che poi andrà contro la religione e farà piazza pulita di tutta questa cosa, è stato anche lui allevato in una famiglia religiosa osservante. Giuseppe e Maria erano molto osservanti, erano precisissimi ma perché era questo il clima naturale di una famiglia, di una coppia che è cresciuta in Israele. Si sacrificava per diversi motivi, per la guarigione da una malattia, per un ringraziamento, cioè un sacrificio di lode. tutto veniva dato al sacerdote, tutto veniva poi ridonato a Dio, perché c'era proprio questa idea che bisognasse in qualche modo offrire, sacrificare qualcosa di sé, espropriarsi di qualcosa per far piacere alla divinità. Quindi l'idea del sacrificio, che tra l'altro è in tutte le grandi culture, pensate, qui si parla di sacrifici di animali, ma pensate, in molte culture nel sacrificio veniva usato anche il primogenito. Abbiamo testimonianze di riti pagani, anche antichi, in cui per aggraziarsi la divinità, ad esempio, quando il padre di famiglia, cioè l'uomo, partiva per un viaggio, per propiziarsi le divinità in questo viaggio, che erano viaggi in cui rischiavi anche di non tornare, allora si sacrificava il primogenito. C'è proprio questa idea del dono, del dare qualcosa per avere qualcosa in cambio, in questo caso protezione, per avere guarigione, per avere una ricompensa, è proprio la logica del do ut des di ogni religione. C'è un passo interessante, siamo al capitolo 18 di Genesi, sempre il libro di stamattina, vi ricordate dove pare che Dio abbia chiesto, ecco, perché c'è sul testo questa cosa, abbia chiesto ad Abramo di offrirgli in sacrificio il figlio primogenito, Isacco. Abramo lo fa, cioè Abramo va, sale il Monte Moria, che non è altro, nella tradizione, il Monte Moria non è altro che l'attuale spianata delle moschee, cioè la punta di Gerusalemme, la parte più alta, e dice: offrimi in olocausto il tuo unico figlio. E Abramo obbedisce, lo lega già, no, tutto pronto, alza il coltello per sacrificarlo, questo Genesi, e siamo al libro della Genesi. E poi l'angelo gli ferma la mano e lo sostituisce con un ariete. Gli storici dicono perché questo episodio? Proprio perché si suppone che all'epoca in cui è stato scritto vigessero ancora dei sacrifici umani. Allora, per interromperli è stata raccontata questo episodio. Come per dire, guarda che Dio adesso non ha più bisogno dei tuoi sacrifici umani, sacrifica di bestie, animali, ma non persone. Quindi si pensa che fosse un episodio nato, un racconto nato proprio per dissuadere da questa pratica disumana, proprio, quella di sacrificare vittime umane. Ora, voi capite che Gesù ha sperimentato tutto questo, ha visto chissà quanti litri di sangue, ha visto sgorgare, scendere su questo altare, quanti animali bruciati, quanti animali squagliati, anche perché poi venivano le pellicce, venivano... I sacerdoti intanto si arricchivano con queste cose qua, perché poi non tutto veniva bruciato, molto veniva poi incamerato. Era un commercio, è dato un grande commercio sotto le facendo passare l'idea che Dio gradisse, in realtà gradivano i sacerdoti, i leviti, ecco. Gesù, spettatore di tutto questo, a un certo punto dice basta, con Gesù è finita l'epoca del sacrificio. C'è un bellissimo film, forse l'ho già citato, è un film su Gesù, ma dal punto di vista della madre.
Maria, io sono con te.
Io sono con te, bravo. Sì. L'avevo fatto vedere anche a un ritiro. Io credo che sia il più bel film su Gesù. Io sono con te. è un DVD che trovate, penso anche la San Paolo o su YouTube, no? È bellissimo, fatto tra l'altro da un regista torinese, Chiesa, Guido Chiesa. E lì si fa vedere questo bambino, un bambino, però non so, si vede questo Gesù, un bellissimo bambino tra l'altro, che c'è la mamma che lo porta e il bambino guarda tutto quello che sta succedendo, no? E dice alla madre: mamma, perché Dio ha bisogno di tutto questo sangue? Perché ha bisogno di tutto questo sangue? Cioè comincia a dirsi: ma forse non ha senso, se Dio è quello che... Cioè comincia a maturare che forse Dio non è il Dio dei sacrifici, il Dio del sangue, dello sgozzamento, del dover dare qualcosa per avere qualcosa in cambio. Quindi questa domanda: ma perché ha bisogno di tutto questo? Ecco, con Gesù di Nazaret si passa dalla logica quindi evangelica, dalla logica del sacrificio alla logica evangelica del dono. Cambia tutto. Cioè, il Dio di Gesù è il Dio che chiede il dono di sé, non il sacrificio di sé. Perché nella dinamica del dono si condivide ciò che è prezioso, perché lì erano i primogeniti, erano... Pensate anche Caino e Abele davano le primizie, ecco questa cosa delle primizie che è rimasta, dare le primizie alla divinità. Caino e Abele danno la primizia a uno del gregge e l'altro dell'agricoltura, però sempre primizie, ecco questa logica del dare il meglio di sé o di qualcosa fuori di sé per far piacere alla divinità, con Gesù cade. Ma pensate, è rimasta questa cosa, no? Quando, oggi no, ecco, ma fino a poco tempo fa, se invitavate un prete a tavola, si dava la parte migliore, no? Il bucun del prete, no? Questa idea del sacrificare la parte migliore per la divinità o per i suoi mediatori. Ecco, nella dinamica del dono si condivide ciò che è prezioso senza distruggere nulla della propria vita, ma intensificando la propria vita. Cioè nel dono non c'è l'idea della distruzione, nel sacrificio si distrugge, si consuma l'olocausto, c'è la frantumazione, la consumazione, invece nel dono c'è... appunto il dono che intensifica la vita, non la distrugge. Nel donare, forse anche la vita, chi dona con amore non sente il suo come atto di perdita, di distruzione, ma come atto di accrescimento. È proprio diverso. Nel sacrificio c'è sempre l'idea della mortificazione di una realtà viva, da cui dovrebbe scaturire, cioè io faccio morire questa cosa sperando che Dio mi dia vita. Però io credo che basta essere persone di buon senso per scavalcare questa idea. Ecco perché stamattina dicevo che per la croce non possiamo parlare di sacrificio, perché nella croce ad essere salvifica non è la morte, non c'è mortificazione nella croce. Gesù non fa questo non accetta di salire in croce per mortificare se stesso, ma si dona sulla croce perché sa che l'amore sarà salvifico, lo salverà, l'amore. Perché l'amore è che scavalca la morte. non un atto mortificante. Mentre questa idea del sacrificio si pensa che sia proprio la sofferenza, il dolore, la mortificazione che faccia qua, non produce niente. Il sacrificio inteso così non produce nulla, non è fecondo, l'amore è fecondo. Ora c'è un passo importante, Matteo 9, 13, e poi verrà ripreso anche da 12, 7, in cui Gesù chiude definitivamente con la logica sacrificale, quando dice misericordia io voglio, cioè l'amore io voglio, non il sacrificio. Qui Gesù è chiarissimo. Allora scendiamo un pochino più nei particolari. Il termine sacrificio deriva dal latino sacrificium, che potremmo dividere in sacrum facere. Fare un'azione sacra, produrre un'azione sacra. O se vogliamo, azione che rende sacro qualcosa o qualcuno per potersi unire, legare, religio, rilegarsi alla divinità. Quindi io sacrifico, rendo sacro un'azione, un qualcosa, una persona, per potermi rilegare, cioè in un atto religioso, legare a Dio. Quindi torna questa idea proprio del fare l'azione sacra, sacrificandosi anche, per essere ben accetti a Dio. Ora, questa idea, che era fortissima nella religione ebraica, stiamo nell'ambito ebraico perché noi deriviamo da quella, era fortissima questa idea nella cultura ebraica. Tutto questo è passato, malgrado Gesù l'abbia in qualche modo resettata, è rimasta quasi un fiume carsico che è arrivato fino a noi, è rimasta nel cristianesimo, nella storia della Chiesa. Questa idea del sacrificio, del sacrum facere. Dove non si offre più nel cristianesimo animali, vittime, né quadrupedi né volatili, ma peggio ancora, si sacrifica se stessi. Si sacrifica se stessi. C'è una sorta di disprezzo di sé. Ecco, è passata l'idea del disprezzo di sé. Più mi disprezzo, più Dio è contento. Ecco, allora che prende importanza, si dà importanza alle privazioni, alle rinunce, alle mortificazioni. Chi è cresciuto in ambito religioso, di vita consacrata, queste cose aiosa, quanto si parlava di mortificazioni, di rinuncia, di privazione, no? E qui ci sono nati i fioretti, no? Questa idea un po' malsana che è rimasta. Ma non è evangelico tutto questo, non è evangelico. Provate a pensare alla parola mortificazione, contiene la parola, la radice morte. Ma come fa a essere Dio contento di qualcosa che abbia sapore di morte? Quando Gesù in ogni luogo dice il mio Dio è Dio della vita, non della morte, dei morti, è Dio dei vivi. Quindi è il Dio della fecondità, è il Dio che fa sbocciare, è il Dio che aggiunge vita, non la fa togliere. Allora la questione è sempre la stessa a cui dovremmo rispondere. Ma che idea di Dio ci siamo portati dentro per secoli? Che idea di Dio abbiamo che può essere contento di una mia mortificazione? Della rinuncia, che io possa rinunciare a qualcosa? Perché Dio dovrebbe godere di questa cosa qua? Ma chi è il tuo Dio? Chi è? quando Gesù ha passato la vita da un banchetto all'altro, quando dice che i suoi non digiunano. Quando dice che non c'è nessun alimento che rende impuro l'uomo. E avanti così. Cioè Gesù veramente ha rotto con tutto questo. Marco 12,33 dice: amarlo, amare Dio con tutto il cuore, qui Gesù che lo dice, amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza, con tutta la forza, e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli olocausti e sacrifici. Possiamo immaginare che Gesù abbia detto questa cosa quando davanti al Tempio, che vede tutta questa roba, tutto questo fumo. Poi le testimonianze storiche dicono che era una fucina continua di fumo, cioè era proprio questa fabbrica di fumo il Tempio, doveva essere queste colonne di fumo che salivano a Dio, come se Dio fosse contento. Ci sono dei passi dell'Antico Testamento in cui già Dio attraverso i profeti dicono: ma io non accetto i sacrifici, no? Quante volte Dio dice, no? Anche in Isaia: ma io non amo mica i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti, tienili per te, io voglio un altro tipo di sacrificio, no? Che è l'amore verso i poveri, no? E che Gesù riprende. Quindi il Vangelo è chiarissimo su questo: non bisogna sacrificare nulla di sé per avvicinarsi a Dio e quindi salvarsi. Il Vangelo ci dice che l'unica azione veramente capace di donare la salvezza non sono gli sacrifici a Dio, ma l'amore misericordioso verso gli uomini. Ecco perché, lo ripeto, non si può parlare di croce come sacrificio, perché la croce è un atto di amore, non di sacrificio a Dio, è un amore verso i fratelli, non di sacrificio a Dio. A Dio dalla croce di Gesù non viene nulla in tasca, la croce non tocca a Dio. Quindi usare il termine olocausto, appunto sacrificio, espiazione, tutto questo non ha senso. Ora, peccato che San Paolo, ancora una volta, a Paolo rimane invece, da buon ebreo, rimane tutto questo vocabolario, questa idea del sacrificio, e lo riprenderà nei suoi passi. Quindi l'apostolo Paolo, divenuto cristiano, non è stato capace di abbandonare il bagaglio della cultura ebraica di cui era inzuppato. Paolo ha ancora addosso l'idea di un Dio che salva attraverso il sacrificio e l'espiazione di Gesù, che abbiamo visto stamattina, ma anche degli uomini. Quando Paolo lo dice in maniera chiarissima ai Romani: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Ma poi sono tantissimi i passi, Romani 3,25, 4,25, prima Corinzi 15, Romani 5, avanti così. Comunque, bisogna stare molto attenti a guarire da questo significato, da questi... questa logica, perché rimane. E ogni volta che si avvicina la Pasqua, non tanto a Natale, ma no, a Pasqua ritorna questa idea, no? Allora si può parlare, come stamattina, continuiamo a parlare di croce, ma intesa in un certo senso, cioè, parliamo pure anche di peccato originale, ma nel senso di stamattina, ecco. Continuiamo a parlare di sacrificio, perché il sacrificio può andare bene, ma intendiamolo bene. L'unico sacrificio è quello di Gesù a questo punto. Cioè, Gesù sulla croce ha vissuto non un sacrificio, un olocausto che va a toccare la sfera di Dio per un'azione di Dio sugli uomini. Gesù vive la croce come conseguenza ultima dell'amore. Quindi, se possiamo dire, il sacrificio, se vogliamo usare questa parola, di Gesù è stato l'amore fino alla fine per gli uomini che ha incontrato. Quindi per noi l'unico sacrificio che possiamo vivere nella nostra vita è quando ci prendiamo cura dei fratelli, quando portiamo le conseguenze nella carne dell'amore che viviamo per gli altri. Questo, in questo senso, si può parlare di sacrificio, ma stiamo attenti, soltanto l'amore per gli altri, il dono di sé agli altri. C'è un bellissimo passo di Giacomo, siamo al capitolo 1, versetto 27, quando Giacomo dice: la religione, una religione pura e senza macchia davanti a Dio, è visitare gli orfani e la vedova. Le vedove, che erano la categoria più derelitta ai quel tempo di Gesù, cioè erano i poveri, possiamo dire. Quindi religione pura, quella vera, è visitare i poveri e non lasciarsi contaminare da questo mondo, cioè dalla logica del mondo, il potere, l'avere, il successo. Una volta che tu vivi questo, ti prendi cura dei poveri, e i poveri sono quelli anche molto vicino a noi, cioè sono i nostri familiari, cioè tutti quelli che hanno bisogno, ecco. Se ti prendi cura di questi e non ti lasci toccare dalla logica del potere, dell'avere, del successo, allora tu stai vivendo una religione sana. Lo dice Giacomo. Tutto il resto non tiene. Quindi il sacrificio va bene? Sì, il sacrificio va bene, ma soltanto se lo leggi come se è la conseguenza dell'amore dei fratelli. Certo che se cominci a amare, cominci a avere delle conseguenze, anche nella carne, anche nella tua vita, ma sappi però che in realtà è un dono che fai di te, che ti aumenterà la vita, non la stai perdendo, in realtà. Sembra che tu la stia perdendo, ma chi perde acquista molto di più. Ora, legato a questa tematica di sacrificio, ovviamente si va a toccare un altro tema, che poi lo riprenderemo magari quando si parla dell'Eucaristia, ma è di Cristo sacerdote. Cristo come sacerdote. Ebbene, smontiamo un altro luogo comune: Gesù non era sacerdote. Quindi parlare di Gesù come sacerdote non ha senso. Nel Vangelo non se ne parla di Gesù come sacerdote. Anzi, Gesù se ne guardava, la categoria con cui ha fatto più fatica è proprio la categoria sacerdotale, i leviti, gli scribi, i farisei, cioè questa classe religiosa, tra cui appunto anche i sacerdoti. Quindi non gli si fa proprio un buon, dire che Gesù fosse sacerdote non gli si fa proprio un gran favore, ecco, no? E di conseguenza non ha istituito sacerdoti. Nel cristianesimo non ci sono sacerdoti. Per questo che non va tanto bene dire che parla di sacerdozio di sacerdoti, di presbiteri, sì, di da cui preti. Noi dovremmo usare il termine prete per indicare i sacerdoti. sono gli anziani in questo senso, no? Della comunità, questo è il significato. Anziani non in età, ma ecco di coloro che rappresentano, ecco, in qualche modo un insegnamento. Quindi stiamo attenti anche alla terminologia, perché Gesù non era sacerdote. Gesù voi non lo trovate mai al Tempio, e questa è un'altra cosa interessante. Gesù, o meglio, voi lo trovate al Tempio, ma solo a guarire e a insegnare. O meglio, perdonare e insegnare. Vi ricordate quella donna scoperta in flagrante adulterio, Giovanni 8? Lui è nel Tempio, ovviamente nella parte dove si passeggiava, ecco. E gli portano una donna scoperta in flagrante adulterio, dicendolo: guarda, la legge di Mosè dice di lapidare donne come questa, e tu cosa dici? Allora c'è tutto questo dialogo, no? Molto bello, tra lui e la donna, e tra lui e i vecchi, no? Che dicono andrebbe lapidata, e lui dice no. Quindi Gesù non lo vediamo mai nel Tempio a sacrificare nulla. I Vangeli non... ma neanche a pregare Gesù va in Tempio e in sinagoga. Perché quando i Vangelisti lo colgono in preghiera, lo colgono sempre di notte, da solo e sul monte. Di notte perché di giorno faceva altro, era sempre in mezzo alla gente, quindi per pregare doveva pregare di notte, ma non nel Tempio. Il Tempio per lui era luogo di ladri, è un luogo di ladri il Tempio, un luogo molto pericoloso, infatti volevano ammazzarlo nel Tempio più volte. Avete fatto della casa del Padre mio un luogo, no, una spelonca di ladri. Quindi ma d'altra parte Gesù non ha mai letto la sua futura morte come un sacrificio gradito a Dio. Gesù non voleva morire sulla croce, quindi non possiamo pensare che fosse un atto, non è che l'abbia anelato quel momento per rendere gloria a Dio, cioè non, Gesù non è l'olocausto gradito a Dio. Gesù era profeta, e in tutta la Bibbia, quando c'è antagonismo, c'è sempre questo antagonismo tra profeta e sacerdote. Gesù è il sacerdote, scusate, Gesù è il profeta contro il sacerdozio. Il profeta è colui che denuncia un potere, sia esso politico, religioso, a favore di chi fa fatica. Tutto questo poi, lo vedremo quando affronteremo l'Eucaristia, è passata all'Eucaristia, tanto che noi parliamo dell'Eucaristia come sacrificio, il sacrificio eucaristico, ma non è, ancora una volta, evangelico. Cos'è successo? È successo quello che è successo per la croce, cioè si è stato interpretato subito in un livello infinitamente più alto, più grande di quello che era effettivamente. L'Eucaristia non è un sacrificio che Gesù fa di se stesso a Dio, ma un invito ad impegnarsi, come lui ha fatto, a, tra virgolette, sacrificare il proprio io per far spazio agli altri. Se voi ascoltate una messa, si parla tantissimo di sacrificio, anche stamattina. Io ho cambiato, non potevate accorgere, ma quando c'era sacrificio io mettevo dono. C'è ma anche nel, al di là della consacrazione, ma proprio anche nelle collette, nelle orazioni, sulle offerte, continua questa idea del sacrificio, ma capite che non, è fuori luogo, non c'entra nulla. E proprio invece, per quanto riguarda la parte della consacrazione, prese il pane, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli dicendo: ecco il mio corpo offerto, noi diciamo in sacrificio, offerto in sacrificio per voi. Ora, se voi leggete le parole di Gesù dell'ultima cena, in cui si dice che sia stata istituita l'Eucaristia, Gesù dice: questo è il mio corpo dato per voi. Non usa la parola sacrificio, non c'è la parola sacrificio nel Nuovo Testamento. Allora uno dice: ma come ci ha fatto? Come ha fatto entrare questo sacrificio in quelle parole che sono le parole di Gesù? Cioè, nel Vangelo sono pochissime le parole di Gesù, l'ipsissima verba sono pochissime. Si pensa che questa sia una delle poche parole di Gesù, e noi andiamo anche a modificarle, perché Gesù non ha detto questa parola sacrificio, non c'è. E uno dice: ci sarà in tutte le traduzioni, no? No, se voi ascoltate una messa in francese, in tedesco, in spagnolo, in ugandese, in cecoslovacco, in polacco e in vietnamita, voi non troverete mai questa parola. Non c'è dato in sacrificio per voi, solo nella traduzione italiana. Solo noi. Perché? Perché voi sapete che tutte le traduzioni del mondo sono traduzioni del latino, è il latino la lingua ufficiale. E in latino queste parole non c'è sacrificio. Sacrificium non c'è la parola latina. Ma il genio che l'ha tradotto in italiano l'ha inserita, solo lui. È interessante questa cosa. Ma poi magari riprendiamo queste cose, quindi quando parliamo dell'Eucaristia. Allora, per dirvi che noi oggi, ancora oggi purtroppo, siamo veramente vittime di tutta questa tradizione che ci pesa sulle spalle, ma tanto anche. Che non è soltanto, guardate, non è questione di parole, di linguaggio, è proprio questione che le parole hanno un peso, hanno un significato, e quindi noi abbiamo fatto passare anche tanta sofferenza, tanto peso, dolore alle persone con questa teologia che scaturisce da queste parole, no? Quindi non è tempo perso rivisitarle, perché forse ancora stamattina qualcuno me l'ha detto, me l'ha scritto anche per messaggio: io ti ringrazio perché comincio a respirare, no? Comincio a respirare proprio. Ma d'altra parte, voi sapete che in ebraico la parola misericordia ha proprio anche questo significato: aiutare a far respirare, no? L'azione misericordiosa è l'aiuto a... È come se uno avesse prima un peso che respiri in maniera affannata, poi a un certo punto gli tolgono questo peso e tu cominci a respirare. Ecco, il Vangelo è questo, il Vangelo è proprio la bella notizia, se no non è bella notizia, è la bella notizia per tornare a respirare. È vero, qualcuno può dire, ma se tu leggi, a parte Paolo che ha tutta questa tradizione, no, da cui non riesce a liberarsi, ma anche la lettera agli ebrei si parla di Gesù come sacerdote e di sacrificio, no? Cioè, no? Adesso, ebrei 6, ecco. Beh, prima cosa da dire è che l'autore degli ebrei, che non sappiamo chi fosse, perché non si sa chi fosse l'autore, si pensa che sia stato un giudeo, quindi un ebreo convertito al cristianesimo. Quindi si porta, come Paolo, si porta dietro tutta questa cultura e rilegge l'evento Cristo, anche della croce, come con queste categorie prettamente sacrificate. Dall'altra, è interessante che l'autore parla del sacerdozio di Gesù come sacerdozio legato al sacerdote Melchisedec. E il sacerdote Melchisedec è quello che incontra Abramo, questo misterioso sacerdote che non si sa da dove venisse, prefigurazione di Cristo, secondo la patristica, e in realtà è quello che fa doni, quindi è bella la figura del sacerdote Melchisedec, perché non sacrifica nulla, non frantuma nulla, ma piuttosto è il sacerdote del dono, fa dei doni e aiuta a vivere. In questo senso è bella anche la figura di Melchisedec nella lettera agli Ebrei. Ecco, erano le tre tematiche che io volevo affrontare con voi. Spero di aver fatto passare qualcosa tra stamattina e oggi pomeriggio, proprio per aiutarci a crescere nel nostro essere cristiani. Adesso abbiamo come consuetudine un po' di tempo, ci prendiamo un quarto d'ora, ecco, per delle domande, se ci sono.